La fatica che Dio ci chiede è una fatica enorme, ma è solo quella di crederci. Capite? Per la nostra testa è una fatica bestiale. Noi che siamo razionali e dici, eh sì, dai, bel da dire che tu sei perfetto, col fischio che sei perfetto, fai pena. Eh sì, ma è vero. Ogni tanto mia moglie mi direbbe, ma dove santo? Ma dove pulito? Ma dove? Signore, sì, la verità è che in Cristo io sono nuova creatura e so che questa perfezione è già stata messa nel mio cuore, come è stata messa nel tuo. E allora se io ti guardo con questi occhi, io so che siamo solo all'inizio di un percorso di santificazione, di benedizione, e che abbiamo solo bisogno di imparare ad ascoltare e obbedire alla voce dello Spirito Santo dentro di noi. Perché tu hai un compito come ce l'ho io. Non tutti possiamo fare le stesse cose, ma sicuramente abbiamo tutti la capacità di portare quella Gesù che Dio ha messo nei nostri cuori, là dove siamo. Io non posso andare dove sei tu, ma tu porterai Gesù là dove sei. E lì dove sei porterai salvezza, benedizione e liberazione. Non siate come il cavallo, come il mulo. Perché il Signore ci deve gridare per dire, ascolta, perdonatemi, credo che il Signore è molto più delicato di me, però a volte abbiamo bisogno di comprendere che la delicatezza del Signore non è debolezza. Lui fa appello alla vera natura nuova che ha messo dentro di noi. La santità non ce la inventiamo noi, ce l'ha data Lui e ce la mette dentro, ma ci chiede credici, vivila, sperimentala, provaci, provaci almeno. Non accontentarti di sentirti dire non sei capace. È una vita che ti dicono che non sei capace, è una vita che ti dici che non sei capace perché riesci una settimana, ma poi di nuovo sei caduto in quel problema, in quel peccato, in quella situazione. Ma Gesù ti ha dato qualcosa che è per sempre. E il suo amore nella tua vita è per sempre. Quindi ecco, ci ha reso completi, perfetti, per sempre. Quelli che sono santificati, che sono separati da questo mondo. E anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto, questo è il patto che farò con loro, in quei giorni, dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro cuori, le scriverò nella loro mente. Le metto nel cuore, nello spirito, alleluia, e poi c'è un lavoro, una scrittura. Come fa Dio a scrivere? Beati quelli che ascoltano. È tutto scritto. Siamo disposti ad alzarci la mattina a raccogliere questa manna? Sì, la preghiera, sì, ma assolutamente. Se tu non ti alzi alla mattina a raccogliere la manna poi sparisce. Non so se vi ricordate, in Israele succedeva proprio questo. Come il sole si alzava, la manna spariva. Ma se ti alzavi presto, andavi a raccogliere la tua manna, ogni giorno ne raccoglievi quello che ti serviva. Il venerdì ne raccoglievi il doppio, perché il sabato non ci sarebbe stata. E allora è inutile fare a modo tuo, fai a modo di Dio e ogni giorno raccogli quello che ti serve. Poi c'è quel giorno che non puoi raccogliere perché non ce ne sarà. Ma intanto hai la scorta che non andrà male. Ecco perché ogni giorno c'è una nuova ispirazione, una nuova grazia che Dio ci dà. Quindi aggiunge al verso 7, 17, non mi ricorderò più dei loro peccati, delle loro iniquità. Grazie Signore. Abbiamo celebrato la cena del Signore È Gesù che dice: non mi ricorderò più dei tuoi sbagli. Sbagli ancora, ma io non me ne ricordo più. Non è omertà. Ha scelto di credere nella santità che Dio ha messo dentro di noi. Lui l'ha messa, lui ci crede. A questo punto ci devi credere anche tu. E se Dio ti dice: io non mi ricordo più dei tuoi sbagli, chi sei tu da ricordarteli? Ok, li abbiamo confessati come Davide? Io confesserò il mio peccato. Ok, poi basta. Li ho confessati, li ho abbandonati. Gloria a Dio. E lui dice: ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di un altro sacrificio. Quindi non c'è bisogno che ti torturi, che ti frusti, ma semplicemente che impari a credere e continui a credere nella grazia del nostro Signore. Voglio portarvi un pochino più avanti un testo di Apocalisse. È un testo che solitamente lo applichiamo alle altre chiese. Quando diciamo la chiesa di Laodicea, Laodicea sono gli altri. Noi siamo Filadelfia, sì, siamo poca forza. No, no, ma voglio, perdonate, questo modo un po' particolare di interpretare sempre la parola di Dio, pensando che quando c'è da sgridare è per qualcun altro, no? Quindi è sempre qualcun altro quello che ha dei problemi, mentre noi no, no, noi siamo al di sopra di ogni sospetto, quindi ringraziamo il Signore, no? Siamo un po' particolari, però vorrei che leggessimo insieme questa parola, Apocalisse 3 al verso 14. Sapete queste lettere che Giovanni riceve, queste visioni, queste espressioni, che sono tutta una serie di profezie che diventano concrete per la Chiesa di tutti i tempi. E sicuramente in questo tempo voglio leggere questo non pensando agli altri, ma vivendo per noi stessi, come se dice all'angelo della Chiesa di Laodicea: scrivi, queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Non sei né freddo né fervente. Bello equilibrato. Ti muovi nel modo giusto, cerchi di non offendere mai nessuno, cerchi di stare sempre a galla in qualche maniera, non troppo freddo, non troppo caldo. Però che cosa sta dicendo qua? Oh, fossi tu pur freddo o fervente. Così, perché sei tiepido, non sei né freddo né fervente. Il Signore usa una parola molto forte. Dice: io ti vomiterò. Mi fai schifo. Bah! Mamma mia, che c'è di più schifoso del vomito, no? Niente, di solito, scusate, ma il Signore usa parole forti. Ecco perché cerchiamo sempre, diciamo sempre: ma è per quell'altra chiesa, sono tiepidi noi. Sono gli altri che hanno questa problematica. Però io vorrei che onestamente ci guardassimo, non per sentirci in colpa, ma per guardare bene quello che lo Spirito dice alla Chiesa in questo tempo. Credo che lo Spirito Santo stia anche dicendo a noi: o fossi tu freddo o fervente. Non rimanere in quella mezza via dove sì, amo il Signore, sì, leggo la Bibbia, sì, vengo ai culti, ok, ma non mi chiedere di più, perché non mi chiedere di testimoniare, non mi chiedere di condividere questa grande salvezza che Dio mi ha dato, perché la mia fede è mia, me la tengo per me, sai com'è, è imbarazzante, e poi sai, gli altri non lo capirebbero. Ma ci ha mai provato a raccontare che cosa Dio ha fatto con te? Perché quando lo fai, ti accorgi che gli altri hanno una grande fame, una grande sete di quel Gesù che ha salvato la tua vita. E allora, ecco perché dice: così, perché sei tiepido, né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Il vero problema è che tu dici: io sono ricco, sono a posto così, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Ma non sai Ed è strana questa parola. Non sai che sei infelice, povero, nudo. Non sai che stai vivendo da miserabile. Un cristiano che non riesce a condividere la sua fede sta vivendo una vita misera e non lo sa. Non lo sa. Non sa che c'è una grande ricchezza nel donare quel Gesù che c'hai dentro. Ecco perché sta dicendo, perciò io ti consiglio. Ecco qui, aprite le orecchie del vostro cuore, mentre da un lato ci è detto non mi piace la tua tiepidezza, dall'altro dice io ti consiglio. Io ti consiglio di comperare da me, di acquistare da me. Pensate a questo gesto di raccogliere la manna ogni mattina. Io ti consiglio, compra da me dell'oro purificato col fuoco, qualcosa di pulito, di sano, di santo, di veramente prezioso, affinché tu arricchisca. Compra da me vesti bianche, non nasconderti dietro una tua giustizia, ricevi la mia giustizia, questa veste bianca, questa pulizia dell'anima, questa pulizia che è nello spirito ma diventa la pulizia anche della tua anima, dove ritornando al segno del battesimo abbiamo abbandonato la vecchia vita, abbiamo detto Signore grazie per una vita nuova. Una veste bianca. Di solito quando facciamo il battesimo mettiamo una veste bianca, solo simbolica, ma quella vera è dentro questa veste bianca, questa anima purificata, questa richiesta fatta a Dio per avere una coscienza nuova, un vestito pulito. E io so che questa è l'esperienza di tutti quelli che hanno fatto il battesimo in acqua, da adulti, perché questa realtà ci arricchisce. Vesti bianche perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi. Questa unzione dello Spirito Santo nella nostra vita che ci apre gli occhi, ci apre a una visione diversa della vita, dove impariamo a vedere il regno di Dio e la sua giustizia in tutto quello che stiamo vivendo, facendo, pensando. E quando leggiamo la parola di Dio non sarà un libro, oh, che barba. Anche oggi devo leggere un capitolo, due versetti. Ma che vuol dire? Ma quando c'è l'unzione, quando i tuoi occhi sono aperti e apri la parola del Signore e Dio ti parla, e allora ti accorgi che, come ho fatto a non capirlo? L'ho letto 100 volte e non l'ho mai capito. Come possono avvenire queste cose? Come succederanno queste cose? È per il mio spirito che avvengono queste cose. Ecco lo spirito di Dio, lo spirito del Signore è su di me e mi ha unto. Ecco questi occhi. Se guardiamo le festività stiamo avvicinandoci alla Pentecoste, ma questa unzione ci deve accompagnare sempre. Non è solo Pentecoste, battesimo dello Spirito Santo, alleluia. Ben venga anche a Pentecoste, ma deve esserci tutto il tempo dell'anno. Ecco che, di nuovo, occhi per vedere. Continua dicendo, tutti quelli che amo, io li riprendo, li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ha detto parole pesanti, però dice, guarda, queste cose te le dico, perché ti voglio un gran bene. Ti voglio un gran bene. E io mi fido di te. Ho dato la mia vita per te. E io continuerò a stare con te sempre. Ma abbi zelo e ravvediti, non essere pigro nella tua espressione di vita. Ecco, io sto alla porta e busso. Di nuovo il pensiero. Se qualcuno ascolta, se qualcuno oggi sente questo che Gesù ti parla dentro e ti dice sei disposto a fare un passo di più con me? Sei disposto a essere quell'asinello che mi porta a spasso affinché gli altri possano vedere? Sei disposto a fare la mia volontà senza bisogno che ti debba sempre urlare dietro. Perché Dio non urla. Noi urliamo, ma Dio non urla. Noi come genitori, come nonni, a volte alziamo la voce, ma Dio non lo fa. Ecco perché tante volte non siamo in grado di ascoltare il Signore, perché Lui ci parla dolcemente dentro il cuore. La vita ci urla, la società ci urla, il mondo ci urla, ma Dio no. E allora nella calma e nella fiducia sta la vostra forza. Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui e lui cenerà con me. Staremo insieme, vivremo insieme. E che c'è di meglio quando siamo insieme e mangiamo qualcosa insieme? È una cosa stupenda. Io ho la gioia di mangiare spesso con tanti di voi. È un momento di pace, un momento di benedizione. Ebbene, ecco, chi vince lo farò sedere vicino a me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono visto seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, chi ha la capacità di ascoltare ciò che dice lo Spirito, ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese. E quindi non pensiamo che questo sia scritto per altri. Io voglio applicarlo a me stesso e quindi di conseguenza a voi che avete il coraggio e l'umiltà di essere qua per amare e servire il Signore. E quindi vogliamo affidarci al Signore, perché lo Spirito del Signore è su di me e mi ha unto. E allora, mentre cantiamo quello che il Signore ha messo nel cuore ai nostri fratelli, vogliamo dire: lo Spirito del Signore, lo Spirito di Dio è su di me e mi ha unto. Vogliamo dirlo insieme prima? Lo Spirito del Signore, lo Spirito di Dio è su di me e mi ha unto. Alleluia. Adoriamo il Signore.
Tu sei qui, ti muovi tra di noi. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, operi tra noi. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, la tua presenza è qui. Adoro te, adoro te. Tu sei fedele e miracoloso, sei potente luce nel buio, sei tu che aprirai una via. Tu sei qui. denaro.